Nuovo episodio di Tirani, come al solito sono lusingato di essere in compagnia di Antonio Rosito, autore TV e digital e ideatore del profilo Diventa un Tiranno, che è talmente tirannico che mi ha obbligato a dire questa nuova intro. Buongiorno professor Antonio, di cosa e di chi parliamo oggi?
In questo episodio non solo parleremo di tirannia, ma soprattutto vi diremo chi ha ucciso JFK mettendo fine a 60 anni di complottismo, ok Ale?
Così debotto.
Senza senso. Protagonisti di questo special a due episodi sono un padre e un figlio. Loro sono il Kirk e il Michael Douglas del dispotismo, due tiranni considerati tra le star della megalomania da critica e pubblico. Diciamo che sono due icone che hanno fatto un voto di castità alla democrazia. Dopo questi episodi la festa del papà non sarà più la stessa.
E chi era il padre?
Il padre era un tiranno stregone che trasformava gli oppositori in zombie, che si travestiva da donna per sfuggire ai nemici e che ha ammesso di aver ucciso Kennedy. Suo figlio è forse il tiranno più giovane di sempre, è tra i leader più corrotti di tutti i tempi, è un bimbo minchia che ha dilapidato 120 milioni di dollari in un giro di Rolex, che fuggirà dal paese con un volo pagato da Ronald Reagan e che riuscirà a fare un esilio in un castello medievale a pochi chilometri dall'Italia. Loro sono François e Jean-Claude Duvalier e dietro a questi nomi da Eau de Toilette diciamo che si nascondono i più feroci tiranni dei Caraibi e forse del mondo. Ma prima di partire, sigla.
Ma che voce c'è questa? Ma chi è?
Allora, quello che avete sentito è Duterte, ex tiranno delle Filippine, proprio lui. In questo video che trovate su YouTube, il tiranno canta per la comunità filippina in Cambogia, che alle elezioni del 2016 aveva stravotato per lui. Nelle democrazie l'appalto delle feste è in mano ai neomelodici, nelle tirannie lo fa direttamente il despota. Diciamo che insieme a Duterte avete ascoltato una rockstar ingaggiata coi soldi dei contribuenti filippini, lei è l'Elodie della tirannia.
Beh, si accorcia la filiera. Bio di Duterte.
Allora, sulla bio di TikTok Duterte può scrivere: una volta ho dato un pusher in pasta a un coccodrillo, nella mia carriera diplomatica annoverò l'aver detto a Barack Obama e a Papa Francesco l'epiteto figlio di P.
No, questa non è vera, dai, non ci voglio credere. Senti, come ha fatto uno come Duterte a vincere nel 2016?
Aveva usato dei troll sui social per disinformare i cittadini e distruggere la critica. C'è un articolo dell'epoca su Bloomberg che si chiama «Come Duterte ha trasformato Facebook in un'arma». Per sua grande gioia, Tirani ha scelto come sponsor un'app anti-tiranno, si chiama NordVPN e ti permette di accedere in modo sicuro ai siti di streaming, social media e piattaforme di messaggistica senza alcuna censura. Per info nordvpn.com/tirani.
Senti, torniamo ai due protagonisti del nostro episodio, che sono i signori Duvalier. Da dove vengono?
Allora, loro vengono da Haiti, nei Caraibi. Ale, devi sapere che Haiti e Santo Domingo condividono un'isola in sharing, è una sorta di co-working politico-sociale. Santo Domingo occupa l'est dell'isola, Haiti è sul lato ovest, di fronte a Cuba, anzi se ti dico di fronte a Guantanamo capite già lo scenario. A Santo Domingo ci sono i resort e i turisti con in mano i lobster roll, ad Haiti ci sono fame, epidemia e guerra civile. Tutto questo grazie ai tiranni di cui stiamo per parlare. Cristoforo Colombo sbarcò ad Haiti nel suo primo viaggio nel 1492 e tutti i local perirono grazie alle malattie e al lavoro nelle miniere d'oro. Sui libri di storia questa cosa si chiama scoperta dell'America, su quelli di antropologia genocidio. Per ripopolare l'isola vennero deportati dall'Africa occidentale ai Caraibi quasi 3 milioni e mezzo di persone, secondo il Transatlantic Slave Trade. Per due secoli Haiti sarà una colonia francese e diventerà indipendente 60 anni prima di noi. Haiti entra nell'ONU, pensate, nel 1945, anno della fondazione, perché è tra i paesi firmatari. L'Italia entrerà 10 anni dopo.
Come ci siamo svegliati polemici oggi. Revisionismo, cancel culture.
È un dato di fatto, anzi sto tirando su Haiti.
Beh, insomma, senti, era partito, mi sembra che all'inizio era molto buono, no? Poi cosa è successo alla nostra povera Haiti?
È un frontale a 300 all'ora con la tirannia.
Ciao ad un crollo.
Quindi, esatto, un crollo psicologico dovuto a un tiranno. E infatti iniziamo a parlare del primo protagonista di questo special, François Duvalier, più noto al grande pubblico, ma soprattutto all'Interpol, col nomignolo Papa Doc.
Beh, meraviglioso. Dacci il perché di questo nome.
Allora, Duvalier era un medico. A differenza di molti tirani, non era nato in un contesto di ignoranza e delinquenza. Papa Doc veniva da una famiglia che voleva farlo diventare colto e ricco. Non era una scelta così scontata da quelle parti, perché siamo all'inizio del Novecento e ad Haiti l'analfabetismo era quasi totale. Quando il tiranno era piccolo, gli Stati Uniti occuparono l'isola nel 1915, rimanendo fino al 1934. Per dirla con un termine di oggi, non era un'occupazione, ma un'operazione speciale. Ufficialmente ci andarono per ristabilire l'ordine dopo l'assassinio di un presidente, perché tra il 1911 e il 1915 ad Haiti 7 presidenti furono assassinati o rovesciati. Gli americani, oltre al jazz, portarono un altro prodotto tipico, il suprematismo bianco. Stiamo parlando di un paese, l'America, che fino al dopoguerra vanterà nel baseball la Negro League, il torneo della segregazione, un campionato parallelo di baseball riservato agli afroamericani.
Cosa hanno fatto gli Stati Uniti ad Haiti?
Il Washington Post racconta che gli Stati Uniti hanno represso brutalmente chi si opponeva all'occupazione. Nel 1919 un ribelle haitiano venne appeso ad una porta con in cima un crocifisso. Pare che il Ku Klux Klan abbia detto però anche meno, ragazzi. Il nostro tiranno odia i razzisti e si unisce al noirisme, un movimento che chiedeva maggiore inclusione politica della comunità nera in una società dove l'elite del paese era la minoranza mulatta. Duvalier era come un cornetto gelato, all'esterno un croccante strato di Martin Luther King, mentre all'interno c'era un ripieno morbido e cremoso di Bill Cosby. Il tiranno si appassiona allo studio delle radici africane. Duvalier entra in contatto con la cultura voodoo, diventando un esperto di magia nera. Fate attenzione a questa skill, perché tra poco gli cambierà la vita. Nel 1944 pubblica anche un libro sul tema, si chiama L'evoluzione graduale del voodoo. Mettete 5 stelle su Amazon. Se non lo compravi, ti beccavi una macumba.
E scusami, cosa studia? Medicina?
Malgrado odiasse gli Stati Uniti, Duvalier fu costretto a studiare a New York. Al suo ritorno ad Haiti, gira il paese per guarire i poveri con le punture di penicillina che era stata scoperta nel 1928. Però all'epoca nessuno chiedeva al dottore: mi scusi, ma cosa c'è dentro? Oppure: ma è vero che c'è una setta ebraica che vuole sterilizzarci tutti? Il dottore salva molte vite e tra i poveri inizia a circolare l'idea che Duvalier sia una persona molto buona. Viene soprannominato Papa Doc e questo nomignolo gli creerà un'aura di benevolenza che lo proteggerà dall'arroganza con cui avrebbe soverchiato tutti di lì a poco. Papa Doc sembra il nome di una fiction buonista di Rai 1. Il tiranno tra i poveri aveva l'immagine sociale della serie Un medico in famiglia. Ma in questa storia, Ale, non ci sarà nessuna traccia di Lino Banfi. Porca puttena è l'esclamazione che verrà fatta dalla popolazione quando il tiranno mostrerà il suo vero volto.
Che giocava con il 5-5-5. È stato questo il segreto della sua ascesa di Papa Doc?
Non è stato il 555, Papa Doc guarisce sempre più persone e la sua popolarità aumenta ad Haiti. La gente inizia a pensare che Duvalier abbia dei poteri magici. Siamo, del resto, in un paese con tanto analfabetismo e una cultura basata sulla superstizione, tipo l'Italia. In quegli anni il tiranno ha un consenso enorme. L'aver salvato vite con la penicillina lo porterà a diventare direttore generale del servizio pubblico sanitario nel governo formato da un amico, tipo l'Italia. Il posto fisso dura poco. Un colpo di stato ribalta il risultato come solo Alessandro Borghese saprebbe fare. Papa Doc è costretto a nascondersi in campagna. La latitanza però è il primo brivido di delinquenza della sua vita. Chi aveva fatto il colpo di stato lo voleva morto. Lo si capisce dall'outfit che il tiranno sceglie per l'esilio.
Temo di morire dalla voglia di sapere di più dell'outfit del tiranno.
Allora, durante la latitanza si veste da donna ogni volta che deve cambiare rifugio. È il primo Tuzzi della tirannia. Dustin Hoffman sarebbe fiero di lui. E quindi il tiranno, tra un baby doll e una corsa coi tacchi a spillo, studia i libri che cambieranno la sua vita, ma soprattutto quella del suo popolo.
E quando leggono i tiranni di solito la sbagliano. Che cosa legge il nostro amico?
Allora, legge un testo che gli cambierà la vita. Il principe di Machiavelli. Il fine giustifica i mezzi. Per poter raggiungere il proprio obiettivo, ogni mezzo è lecito, anche se in contrasto con le leggi morali. Dopo aver letto un italiano, Papa Doc getta la morale in un cassonetto. Il tiranno ha la consapevolezza di poter legittimare il piano più folle mai pensato da un capo di Stato. E dopo molte pistolettate, ritorna nell'isola la possibilità di indire le elezioni. Papa Doc scende in campo e punta tutto sul populismo.
Qua non dici tipo l'Italia. Ma senti, l'arma principale di ogni tiranno, mi sembra, qual era il suo bersaglio preferito?
Abbattere l'elite mulatta che era al potere, sostituendola coi neri. Letta con gli occhi di oggi sembra la realizzazione della teoria complottista della grande sostituzione etnica, una tesi avvalorata dai suprematisti americani, da Viktor Orbán e da alcuni politici italiani. A questo punto della storia il tirano appare come un Malcolm X ante litteram. A breve invece ci svelerà la sua vera essenza, un mix tra il mago Don Nascimento e la banda della Uno Bianca. Nel 1957 il tiranno viene eletto.
Sai che io ho il mio feticcio, quali sono i 100 giorni del governo, le prime azioni?
Questa è proprio la domanda classica di Ale. Allora, nei primi 100 giorni Ale crea il Tonton.
Ok, il Tonton. Per svoltare a destra.
No, non è un navigatore, anche se gireranno
il
molto a destra.
Il pezzotto del navigatore ufficiale, Tonton.
Non è questo, è la milizia personale del tiranno. L'ispirazione del nome deriva da Tonton Macchiutto, una figura oscura della mitologia creola dell'isola. Tonton sarebbe il nostro uomo nero, l'incubo di ogni bambino. Però diciamo, rispetto alla versione italiana, l'uomo nero della leggenda haitiana è un Charles Manson che rapisce chi resta fuori casa dopo il tramonto e li infila in un suo sacco di juta. Di loro non si sapeva più nulla. Per fare un parallelismo, è come se il premier italiano avesse creato un corpo di polizia chiamato Donato Bilancia. I compiti del Tonton erano molto semplici, dovevano rapire gli oppositori e farli sparire, spesso derubando i loro averi. Era la versione caraibica della Gestapo, dei Rudolf Hess con le maniche corte. Il Tonton era la milizia maschile, ma il tiranno mette in atto la gender equality.
Questo ci vede lungo. Che cosa fa quindi nello specifico?
Il tiranno crea un corpo speculare femminile, le filet Lalo. Lalo, nella mitologia creola del paese, era la divoratrice di bambini. Le Lalo erano delle sadiche che aiutavano i Tonton a far precipitare Haiti in un incubo sempre peggiore. Malgrado la ferocia, il tiranno faceva credere al mondo e ad Haiti che era un medico di campagna, amato dalla gente, e nella capitale c'erano degli enormi murales del tiranno. Spesso in città si verificavano dei cortei di affetto dove orde di analfabeti venivano deportati dalle campagne alle città per urlare «Duvalier! Duvalier!». Il bilancio dei primi 2 anni di tirannia è positivo. I dividendi vanno tutti nelle tasche di Papa Doc e il sorriso sembra protrarsi all'infinito, ma non è così. Nel 1959 il tiranno diventa improvvisamente serio.
No, svolta, plot twist, che succede?
Un infarto. Indovina chi lo curerà? Sì, sì, che poi se ci pensi l'infarto veramente è proprio la cosa che capita sempre ai tiranni.
Perché c'hanno l'ansia.
Perché c'hanno tante responsabilità, tante responsabilità. Indovina chi aiuterà il tiranno a non morire, chi lo curerà? Gli Stati Uniti.
Alla fine, vedi, tornano tutti là, ma non si odiavano loro.
È una domanda molto giusta, però nel frattempo Cuba era diventata comunista. Quindi Papa Doc era il dirimpettaio di Fidel Castro e gli Stati Uniti erano in piena guerra fredda. Washington invia un dottor House per tenere in vita il tiranno anticomunista.
E gli dice che è lupus.
E tra un bypass e una cardioaspirina, la Casa Bianca gli mise in mano anche 50 milioni di dollari.
Oh, molto bene. Dopo l'infarto il tiranno cambia, si redime.
Sì, acquista i superpoteri.
Ah, ecco, in che senso?
Allora, quando il cuore riprende a battere, Papa Doc è un uomo diverso. Inizia a presentarsi in pubblico con un cappello a cilindro e una marsina nera che sarebbe un abito da cerimonia con due falde posteriori, tipo pirata dei Caraibi, che ad Haiti aveva pure un senso. Il look prevedeva occhiali scuri e sigaro in bocca.
Meraviglia, ma dopo il malore tutto questo, quindi era impazzito totalmente.
Molto peggio, Ale, perché diceva di essere la reincarnazione di Baron Samedi, una sorta di caronte caraibico. Nel culto voodoo Baron Samedi è il traghettatore dei morti, è lo spirito più temuto dagli abitanti d'Haiti perché incute timore. È come un esattore delle tasse per un italiano. Il tiranno sa che il suo popolo è analfabeto e quindi sfrutta la magia nera per controllare i cittadini esprimendo appieno la sua crudeltà. Per capire meglio questa storia, chiudete gli occhi e immaginate Berlusconi che un giorno si presenta a Montecitorio nudo, su una barca, con la barba lunga e due fiamme finte sugli occhi, dicendo di essere la reincarnazione del Caronte di Dante Alighieri. Dietro di lui Benigni che declama la Divina Commedia. Non escludo che questa cosa sia successa.
Non lo sai, diciamo, nelle pieghe della storia. Senti, il nostro tiranno, oltre a Papa Doc, come si fa a chiamare? Perché di solito c'hanno sempre mille soprannomi questi.
E anche lui non viene meno alla tradizione, quindi lui si fa chiamare.
Hai visto come ho imparato, come ho preso familiarità con i nostri tiranni?
Potresti diventare un tiranno, Ale.
Quindi... alla sua terza stagione.
Allora, i soprannomi di Papa Doc sono leader incorruttibile della grande maggioranza del popolo haitiano, rinnovatore della Repubblica e capo della rivoluzione e padre spirituale della nazione.
Certo.
Quindi, non male, eh? E dalla reincarnazione in poi Papa Doc è inarrestabile. 2 anni dopo vince le elezioni grazie a uno stratagemma pazzesco.
Beh, più che essere reincarnato, non saprei, ma dici di più a questo punto.
Vuoi sapere qual è lo stratagemma pazzesco?
No, non voglio, ma tu me lo vuoi dire, diverso, vai.
C'è solo un partito da votare. Questa è la tecnica. Gli Stati Uniti si accorgono di aver dato milioni di dollari a un pazzo. Kennedy, proprio lui, sospende i bonifici verso la tirannia, mandando in crisi l'economia dello stregone. La magia nera sembra aver fallito, ma nel 1963 l'occulto cambia questa storia. Vi annuncio, Ale, che stiamo per risolvere uno dei cold case più importanti della storia moderna.
Vai.
Il 22 novembre 1963, JFK, il democratico che odiava Papa Doc, viene ucciso. Ancora oggi il 61% degli americani pensa che sia stato un complotto. Dal giorno dopo l'omicidio iniziano a proliferare le teorie del complotto più creative. Attualmente fai conto che questa è la masterclass del cospirazionismo. Kennedy era stato ucciso il 22 novembre 1963. Il 22 era il numero fortunato del nostro tiranno stregone e tutta Haiti lo sapeva.
Perché proprio il 22?
Perché il 22 novembre del 1957 era stato eletto. Dopo l'omicidio Kennedy, il tiranno ci regala una versione sconvolgente della storia, una teoria del complotto che nessuno potrà mai superare.
Ovvero?
Ad uccidere Kennedy era stato lui con una macumba. Al suo popolo dirà: ma ci avete fatto caso che Kennedy è morto proprio nel giorno 22? Coincidenze? No, sono stato io con un Keith Emmurt. Se state ridendo degli haitiani che si fanno abbindolare dall'occulto, vi dico solo che ogni giorno 13 milioni di italiani si rivolgono ai maghi, dati Codacons. E voi, lo sapevate?
Un saluto a Massimiliano Dona che ci segue da casa, gli mandiamo un
abbraccio.
Ciao
Massi. Nel 1964 il tiranno che aveva ucciso JFK introduce una grande novità nel sistema elettorale. Prendete appunti, eh? Allora, nelle democrazie ogni elettore può esprimere solo un voto, giusto? Invece nella sua tirannia un elettore poteva votare quante volte gli pareva. In pratica, voti limitati con SMS e chiamate verso tutti. Lo chiameremo sistema elettorale All You Can Vote.
Che meraviglia. Senti, e i dati di questo referendum?
Papa Doc, ti stupirò, vince col 99,9. Stupendo, veramente, tutti.
Eh beh, certo, dato inaspettato, naturalmente. Oggetto del referendum?
Ma, diciamo, era veramente un dettaglio. Il tiranno stregone diventava presidente a vita.
I have been elected for president for life.
Cioè, puffissimo.
Sono stato eletto presidente a vita. Bello, però poterlo
dire. Lorenzo, me lo rimetti per favore, lo voglio usare.
I have been elected for president for life.
Grazie, lo userò come suoneria.
Che meraviglia. Pensa quando sei tornato a casa la prima volta e hai detto mi hanno assunto, ho passato il colloquio, ci dice mi hanno eletto presidente a vita.
Vabbè. Così. Nella capitale di Haiti, sul monumento dedicato a Cristoforo Colombo, un gruppi del tiranno scriverà in italiano Duvalier per tutto il tempo. Proprio così. La notizia doveva essere compresa anche nel paese di Machiavelli.
Anche sul monumento a Cristoforo Colombo qualcuno ha scritto in italiano Duvalier per tutto il tempo.
Alcuni sacerdoti cattolici osano criticare la svolta elettorale. Papa Doc li fa sparire guadagnando una scomunica dal Vaticano. La comunità internazionale decide di non salvare Haiti e il tiranno alza il livello della megalomania. Il capolavoro si tocca con la modifica di una preghiera cristiana, il Padre Nostro, riadattato in versione tirannica. In chiesa la litania dei fedeli era questa. Ve lo declamo, Ale, scusandomi per la blasfemia. Io vado, siete pronti? Vi leggo il Padre Nostro, versione tirannica. Dottore nostro, che rimani nel Palazzo Nazionale per tutta la vita, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà a Port-au-Prince, che sarebbe la capitale della nazione, e nelle province. Dacci oggi la nostra nuova Haiti e non perdonare le trasgressioni degli antipatrioti che ogni giorno sputano sul nostro paese. Cedono alla tentazione e non liberarli da alcun male. Amen.
Non
diciamo
ci credo.
Che Ale è così, però verso il finale, se ci hai fatto caso, il tiranno si discosta un po' con un assolo dal Padre Nostro originale, ma lì aveva bisogno di spiegare dei contenuti, diciamo.
sembra il Gesù dei Griffin a un certo punto. Senti, ma dopo la modifica del Padre Nostro si calma o persegue?
No, perché il tiranno diventa sempre, sempre più paranoico. La gente vuole scappare dal paese. Duvalier brucia un'area di 3 miglia lungo il confine per impedire ai sudditi di fuggire a Santo Domingo e agli esiliati haitiani di lanciare invasioni dal suolo dominicano. Il tiranno regala politiche indimenticabili, fa in modo che il telefono non funzioni nel paese e non crea infrastrutture. Il New York Times racconta che nel paese c'era solo una strada asfaltata. E con una sola strada l'economia del paese decolla, Ale. Il reddito annuo medio degli haitiani è di $75 contro i 400 degli altri paesi dell'area. Nessuno si poteva ribellare al sistema. Ora però ti faccio una domanda, Ale. Secondo te un tiranno che gestisce un paese poverissimo, con una sola strada asfaltata nella nazione, dove il 90% delle persone è analfabeto e malnutrito, su cosa punta? Sul turismo.
Beh, naturalmente, mi sembra... No?
Sembra logico.
Certo.
Forse il claim era proprio Visit Tyranny. Nel 1964 il tiranno riapre il paese al turismo con una grande campagna promozionale negli Stati Uniti. Un inviato del Time decide di andarci, atterra nella capitale e si accorge che vicino all'aeroporto c'era un uomo seduto su una sedia di legno, un uomo morto. Non era un passeggero in overbooking da troppo tempo, era un dissidente. Un avviso per coloro che volevano sfidare lo stregone. Haiti, tra paesaggi incantevoli, mari cristallini e oppositori giustiziati su spiagge incontaminate. La tirannia non la puoi spiegare, la devi vivere. Io mi sono immaginato lo slogan così.
Bellissimo.
Guarda, io me lo sono immaginato perché non so quale fosse il claim della campagna, però ho trovato lo slogan originale creato da Lukashenko. Bielorussia, ospitalità senza confini. E diciamo che è detto da uno che rapisce i dissidenti sui voli turistici, no?
Mi piace questo senso. Twist di marketing territoriale che sta assumendo questo podcast. Incredibile.
Nel 1970 un secondo infarto ferma le politiche di innovazione sociale del tiranno. Papadoc, l'uomo che diceva di essersi reincarnato nel traghettatore dei morti, capisce che il traghetto si sta rompendo e che a breve sarà sull'isola dei morti a pubblicare stories col titolo Ricordi due punti, un anno fa.
Senti, cosa fa quindi un tiranno che ha capito che sta per morire?
Ormai insomma un po' lo sappiamo, prepara il terreno al figlio, Jean-Claude, soprannominato Baby Doc. Si chiama Baby perché quando il papà lo aveva nominato successore in Parlamento era minorenne. Il baby tiranno aveva 16 anni ed era un bimbo minchia devastato dagli ormoni e dalle ghiandole sudoripare. Nel 1970 Papa Doc voleva trasformarlo in un capo di Stato, ma c'era un grandissimo ostacolo. Il figlio aveva solo 19 anni, troppo giovane per fare il capo di Stato. La Costituzione d'Haiti parlava chiaro, il premier doveva avere almeno 40 anni.
Orca, questa è complicata. Cosa si mette quindi per superare questo ostacolo?
Ne parliamo nel prossimo episodio.
Beh, grazie mille Antonio Losito, inventore del profilo diventa un tiranno. Grazie per essere diventato un tiranno anche tu.
Grazie a te Ale, grazie a Lorenzo Marsiglia, il nostro regista che è stato rapito in Nord Corea.